Buongiorno e benvenuti a Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini, direttore marketing di PTC e oggi abbiamo una nuova puntata speciale. Recentemente abbiamo fatto un evento presso il Museo Ferrari di Maranello e in quell'occasione abbiamo avuto la possibilità di ospitare vari relatori estremamente interessanti in una tavola rotonda. Tra questi c'era Andrea Pontremoli, il CEO di Dallara Automobili, che chi ci segue ricorderà abbiamo già intervistato in un'altra puntata del podcast, che se non avete ancora ascoltato vi invito naturalmente a riprendere. In quell'occasione avevamo affrontato con lui il tema dell'integrazione dell'intelligenza digitale in un prodotto fisico. Abbiamo quindi parlato di gestione del software, agile manufacturing e della necessità di avere un sistema che consenta il dialogo tra i dati di due dipartimenti. In questo caso abbiamo parlato con lui dell'importanza di mantenere collegato il fisico con il digitale, e direi che non è una sorpresa dato il titolo del podcast, e in particolare perché passare da una logica di digital twin ad una di digital thread. E il secondo tema di cui abbiamo parlato con lui è stato la loro ultima sfida, quella della guida autonoma. Recentemente Dallara ha sviluppato delle auto a guida autonoma, è partita con la Indy Autonomous Challenge per poi arrivare alla competizione che si è tenuta recentemente sul circuito di Yas Marina di Abu Dhabi, il circuito di Formula 1 tra vetture a guida autonome, e anche con la partecipazione di un pilota, e quindi la gara è stata tra guida autonoma e pilota reale, e quindi ci ha raccontato un po' gli esiti di questi esperimenti e soprattutto il perché stanno conducendo questi esperimenti sulla guida autonoma. Vi lascio quindi con la prima domanda sull'importanza di mantenere collegato il fisico con il digitale all'interno del digital, e ci risentiamo poi per la seconda.
No, il discorso del digitale, io che vengo dal mondo del digitale, avendo lavorato 27 anni in IBM, ho fatto solo quello, quindi ho fatto solo bit, e poi sono andato in un'azienda manifatturiera come Dallara, che invece era puro hardware. Ecco, la cosa che secondo me è importante, che noi tutti portiamo a casa, è che non c'è più una divisione tra digitale e fisico, ma le due cose sono mischiate. E quindi noi partiamo dalla progettazione, che siamo passati da, come diceva Maurizio, dalla progettazione per cui tu hai un foglio e sei partito dal tecnigrafo a mettere un CAD, poi dal CAD, dal disegno, hai cominciato a capire che a quel disegno, se ci attaccavi un part number, diventava un modo per produrre, se ci attaccavi un prezzo diventava lo strumento per vendere. E poi sei andato avanti fino a collegarlo a tutta un'altra area, che è quella della simulazione, cioè quindi ho usato questi dati per provare a simulare la realtà e poi a sto punto produci. Noi, per dire, per fare una macchina da corsa abbiamo dei tempi super compressi e in circa 9 mesi tiri fuori una macchina partendo da foglio bianco. Ma di questi 9 mesi, 8 sono in digitale e 1 in produzione. Ecco, se questi 8 mesi in digitale tu li fai solo puro digitale e non hai collegato poi l'hardware che andrai a produrre, ti perdi un sacco di informazioni durante questo passaggio che tu devi tenere per essere sicuro che il prodotto fisico che vai a fare ha seguito tutto quello che tu avevi pensato nella logica digitale. E quindi devi avere tutta una parte anche di, chiamiamolo così, certificazione. Noi adesso stiamo lavorando molto sull'aerospace and defense, quindi uno dice: ma perché sei andato a finire lì? Innanzitutto noi facciamo sempre le cose che facciamo per le macchine da corsa, le facciamo anche nel mondo dell'aerospace. Ma che cosa cambia? Cambiano essenzialmente due cose. Uno è il modello di business. Il modello di business di una macchina da corsa va da 1 a 3 anni, il modello di business dell'aerospace and defense va da 10 a 20 anni. La seconda cosa è che quando tu fai un incidente con una macchina, hai un problema, vai a vedere cosa è successo alla macchina, quindi analizzi il prodotto. Quando succede un incidente su un aereo, il prodotto non c'è più e analizzi il disastro solo sulla carta. E se tu hai sostituito la carta col digitale, lo analizzi solo sul digitale. Ecco, aver fatto questo passaggio ci ha aiutato a digitalizzare anche l'hardware. Quindi, perché noi andiamo a sensorizzare tutti i prodotti hardware, eccetera? per due motivi. Uno, per garantire che quello che io avevo pensato poi in realtà l'ho realizzato. Ma il secondo, che è forse ancora più importante, mi serve il dato reale, che come direbbe Catalano la realtà è realtà, e non è simulata, è realtà. Il dato reale è importantissimo perché mi serve per correlare quello che io avevo pensato in digitale. E se io non ho questo link, rischio di... tu fai tutta la tua intelligenza artificiale, il discorso di generativa AI, eccetera, che poi però non ha nessun collegamento con la tua realtà di produzione, sei troppo distante. Quindi il fatto di tenersi collegati, il fisico col digitale, e qui mi sono ritrovato tantissimo, visto che parlavamo prima di Boston con un amico con cui ho lavorato per tanti anni quando ero in IBM, che si chiamava Nicholas Negroponte. Lui era stato un preveggente di questa cosa, era il direttore dell'MIT Lab, perché ha scritto un bellissimo libro che si chiamava Essere Digitali. E parlava di bit, che è l'elemento singolo più piccolo del digitale, e di atomi, che sono gli elementi più piccoli del fisico. Diceva, queste due cose tu le devi tenere sempre insieme. E aveva fatto degli esempi che rendevano immediatamente chiara la realtà. Lui mi aveva fatto un esempio che mi era rimasto in testa, che ve lo ripeto, dice, se tu prendi un giornale, e stiamo parlando di queste cose, di questo libro mi sembra sia inizio 2000, quindi 25 anni fa, un giornale è fatto da notizie che arrivano, da carta e da una stampa. Dice, se tu cominci a pensare che bit e atomi li puoi aggregare e disgregare in modo molto sincrono, fino allora noi giornali, il Corriere della Sera lo stampavi in via Solferino, poi lo stampavi a Roma e lo stampavi in Sicilia. E dice, però io come faccio a distribuire tutte queste cose qua? E quindi partivano i camion che andavano in giro a portare della carta stampata. E dice, ma se io comincio a separare queste due cose, l'informazione sono i bit, li faccio viaggiare come bit, la carta sono atomi e li uso come atomi, quindi tengo gli atomi fermi e faccio spostare i bit. E quindi tu ti puoi stampare il giornale con le ultime notizie direttamente, se sei a Ragusa, Ragusa, se sei a Enna, se sei in Puglia, a Puglia. Ecco, pensate a questa cosa qui, quante volte noi facciamo l'errore di tenere sempre i bit e gli atomi insieme come sono stati creati. La stampa 3D questa cosa qui l'ha resa subito evidente. Io gli atomi li tengo in un posto, in uno scatolone, e poi gli mando i bit che gli danno la forma, gli danno la consistenza e realizzano il prodotto hardware. Ecco, questo processo qua ormai è vero per tutto. Anche se io la realizzazione della mia sospensione o della mia monoscocca la faccio con una macchina utensile a valle, io ho sempre trasferito dei bit che trasformano degli atomi. E quindi il discorso del digital twin è fondamentale perché è la parte del pensiero con cui io sono partito, ma è fondamentale tenerla sempre collegata all'atomo, a quello che io vado a realizzare, avendo questo link sia in andata che in ritorno. Quindi la differenza che io vedo tra digital twin e digital threat è che digital twin è solo in una direzione e digital threat ha tutte le due le direzioni. Ed è la chiave, secondo me, perché noi che lavoriamo col digital twin facendogli fare di tutto, cioè ti simulo quello che poi sarà la realtà, ma se quella realtà io poi non la collego a quello che avevo pensato, ho realizzato un prodotto che dovrò fare il debug di quel prodotto fisico senza aver migliorato quello che è il mio processo a monte di pensiero. È un discorso abbastanza semplice, che però noi siamo abituati a pensare Quando parlo di digitale parlo di digitale, quando parlo di fisico parlo di fisico. Io queste cose le devo sempre vedere, che le posso aggregare e disgregare. Il disegno può essere solo digitale, lo vedo a schermo, lo stampo diventa fisico. Ma lo stesso è un prodotto. La sospensione la vedo in digitale a schermo, la stampo con una stampa 3D oppure con una macchina a controllo numerico, diventa fisico. Ma quel fisico deve avere il link con la parte virtuale e quindi possibilità di collegare queste cose qua. Se io non ho questo avanti e indietro, rischio di perdermi tantissima della potenzialità che ti dà il digitale. È un modo di pensare, non è una tecnologia, secondo me.
Ecco, proprio legato a questo concetto che il digitale è un modo di pensare e non è una tecnologia, c'è la domanda successiva che gli abbiamo fatto, quella sulla guida autonoma, perché è esattamente da questo concetto che è partita l'idea della guida autonoma, da questo concetto e anche un po' dal titolo di questo podcast, che è appunto: ma se già aveste la tecnologia per fare quello che volete fare, voi che cosa vorreste fare? Ecco la risposta di Andrea Pontremoli.
Perché guardate che qui nella Motor Valley siamo proprio bravi, perché noi facciamo dei prodotti che sono perfettamente inutili ma molto costosi.
C'è un applauso a questo.
Se voi ci pensate, non è che proprio ti serve la Urus o la Ferrari 812, però la faccio pagare cara. E lavorare su questo è importante. E un altro concetto, il discorso del che noi stiamo andando, l'innovazione sta andando verso un'altra logica, che è quella dell'open innovation, cioè non è solo l'innovazione mia ma l'innovazione di chi lavora con me, e che può essere la PTC perché mi fornisce gli strumenti per essere innovativo, ma può essere anche il mio fornitore. E qui dico una cosa un po', non so se la condividete, però vi dico, quando io vedo tutte queste belle presentazioni sul software eccetera, ci sentiamo un po' inadeguati, cioè tutti noi si usano tutti questi termini, che PLM, ILM, SEM, CRM, IRP eccetera. E io quando sono andato in IBM, mio padre mi fa: ma dove vai? Nell'industria bottoni Milano? Perché il computer aveva tanti bottoni allora. Quindi tutti questi acronimi sono dei modi di comunicare per rendere più efficiente la comunicazione, ma per renderla esclusiva, cioè la capiscono solo quelli di quella roba lì. E tutti noi siamo un po' uncomfortable. L'open innovation mi fa fare un salto mentale che secondo me è molto importante, ed arrivo quindi alla guida autonoma. Qualsiasi cosa facciamo, devo fare una nave, devo fare un treno, devo fare una macchina da corsa, devo fare una macchina super lussuosa, cosa faccio? Ho un'idea progettuale, poi comincio ad andare in giro e capire quali sono le tecnologie che mi possono aiutare a fare quello che io voglio fare. E trovo allora valido, cerco la PTC, è valido se fanno questo, fanno quest'altro, poi cerco dei fornitori che siano in grado di rispondere. Alla fine, quando poi faccio il mio prodotto, scopro che non avevo visto che c'era una nuova tecnologia emergente, che mi sono perso. Oggi abbiamo più, le start-up si contano a migliaia, e questo metodo ha due presupposti che non sono veri nessuno dei due, cioè deve avere un sacco di tempo per andare a vedere tutta sta roba qua, e seconda cosa, devo capire in maniera approfondita cosa fanno. Ma se io voglio andare in maniera approfondita mi mangio il tempo, e il tempo di vedere così tanta roba non ce l'ho. Quindi il paradosso mentale che vi chiedo di fare è, ed è una domanda difficile, provate ad assumere per un attimo che la tecnologia per fare quello che volete fare ci sia. La domanda è: che cosa volete fare? e poi andate da quelli che hanno la tecnologia e dici: io voglio fare questa roba. Lasciate il problema a chi la tecnologia la conosce. E ho fatto sto speech 3 anni fa, mi sembrava di fare una cosa intelligente. Alza la mano uno del pubblico e dice: e voi che fate macchine da corsa, che cosa volete fare? E nasce questa idea di dire: io penso alla guida autonoma. Voi provate a pensare alla guida autonoma. Sono 15 anni che ci si lavora in maniera pesante, sono state spese decine di miliardi di dollari, ci hanno lavorato le aziende più grandi al mondo, Apple, Google, Tesla e tutta sta gente qui. Guardate dove siamo arrivati ad oggi, dopo decine di miliardi, 15 anni, le più grandi aziende, più o meno 3 robe, un'auto che si parcheggia da sola, un'auto che ti impedisce di tamponare quello davanti, è un bel vantaggio, e poi un'auto che più o meno ti tiene la linea in autostrada. Un po' poco, no? Decine di miliardi, 15 anni. Allora dico: io sogno di avere un'auto da corsa, guidata in maniera autonoma, quindi tutta l'intelligenza a bordo, senza nessuno da fuori, quindi non teleguidata, che possa correre nel circuito più veloce al mondo, Indianapolis, e che faccio una cosa che io, che ho programmato per anni, è un assurdo, che possa sorpassare un'altra auto a guida autonoma. Che quindi sto chiedendo al computer di fare una cosa tipicamente umana, che è quella di prendersi un rischio. Perché se tutti abbiamo preso tutti gli stessi parametri, eccetera, andremo tutti alla stessa velocità, giusto? E quindi se decido di sorpassare vuol dire che vario un parametro e mi prendo un rischio in più dell'altro. È una sfida mentale non banale. E questa cosa come l'abbiamo resa possibile? Sfruttando le emozioni, abbiamo fatto una scommessa che si chiamava Indy Autonomous Challenge. Ci abbiamo messo $1 milione e dice: chi riesce a fare sta roba qua, gli diamo $1 milione. Chi vince questa gara? Non abbiamo neanche avuto niente, neanche un'azienda. 37 università da tutto il mondo, dall'America, Stanford, Berkeley, MIT, a Seoul, Germania, Italia, bellissimo, 37 università. E cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo dato il nostro modello matematico dell'auto, abbiamo una macchina normale, l'auto che corre a Indianapolis, quindi macchina a combustione normalissima, l'abbiamo sensorizzata, quindi con radar, lidar, sensori, GPS, cioè tutto quello che il computer vede e sente. E poi gli abbiamo messo 4 attuatori, uno che gira lo sterzo, uno che accelera, uno che frena, uno che cambia le marce. E abbiamo detto: questa è la macchina, voi non potete cambiare niente, questo è il modello matematico della macchina, adesso ci fate il cervello. Gli abbiamo dato un anno di tempo e dopo un anno sono ritornati con... Prima abbiamo fatto una gara digitale e l'abbiamo fatta il 30 di maggio, giorno della 500 miglia di Indianapolis vera, quindi tanto che c'era la gara vera abbiamo fatto quella virtuale, e vince il Politecnico di Milano. Dopo il primo di giugno gli ho tolto la macchina vera e gli ho dato la macchina reale. Quindi la logica dice: il modello matematico era uguale, metti su l'intelligenza artificiale, dovrebbe essere uguale. Fin lì. La cosa interessante che hanno fatto l'università, che mi piacerebbe vedere nelle aziende, che diciamo gli americani chiamano partnership, le università hanno capito dove erano bravi gli altri e dove erano scarsi, e quindi si sono aggregati. Da 37 università sono usciti 10 team. E quindi io ho dato 10 macchine. L'ingegner Dallara mi ha detto: sei diventato matto, noi buttiamo via i soldi, tutta questa cosa qua. Però è successa una cosa interessante: hanno cominciato ad arrivare Cisco, arrivata la Microsoft, è arrivato Luminaire, tutta una serie di aziende che cominciate a vedere questa cosa, dice finanziamo noi, quindi ci hanno pagato le macchine, hanno pagato il milione di dollari di premio e ci hanno pagato tutti gli incidenti, che vi assicuro sono tanti, perché se tu prendi il rischio, se toppi, picchi contro il muro e potremo li fattura. Questa era la regola, diciamo, di business, per dire il discorso dei ricavi con i bit di prima, no? Ecco, questa cosa è stata molto interessante, perché non siamo riusciti a fare il sorpasso famoso, perché solo 3 team su 10 sono riusciti a fare l'algoritmo del sorpasso, e quindi abbiamo fatto solo la macchina più veloce. Era presente però il presidente del CES di Las Vegas, che è la più grande mostra di auto del mondo, perché lì, andate a vedere, sono tutti i più grandi brand del mondo sono lì di auto, e dice: se voi mi garantite che il 7 di gennaio, questo era ottobre, se il 7 di gennaio che c'è il CES siete in grado di sorpassare, pago tutto io. Ha detto: certo che siamo in grado. 3 team ce l'hanno fatta e abbiamo fatto lo sharing del know-how, quindi i 3 team hanno dato i loro modelli agli altri per permettere agli altri di poter competere. Abbiamo fatto la gara poi a Las Vegas, vince il Politecnico di Milano. Ci sono presenti, guardate i casi della vita, ci sono presenti dei rappresentanti degli Emirati Arabi, che nel frattempo avevano finanziato un team, quello dell'Università di Modena, e dicono: se voi ci costruite una macchina per correre non nel circuito più veloce al mondo, che è un ovale, ma nel circuito di Yas Marina di Formula 1 ad Abu Dhabi, noi vi finanziamo tutto il progetto. Sono che apposta, gli abbiamo fatto 20 macchine e 3 settimane fa, devo dire che mi viene ancora la pelle d'oca, per la prima volta ho visto non più solo la gara tra auto e guida autonome, che quella devo dire che l'hanno fatta male, ma perché hanno messo delle regole umane a dei computer. Che regole umane hanno messo? Che se una macchina fa un incidente c'è la bandiera gialla, e hanno detto: quando c'è la bandiera gialla non puoi sorpassare, che è la regola umana che abbiamo nella Formula 1. Cos'è successo? Un'auto, quella del Politecnico di Milano, è uscita e quindi si è fermata, quindi tutte le auto a sto punto hanno rallentato, non potevano più sorpassare, ma quando sono arrivati dalla macchina del Politecnico di Milano, siccome non potevano sorpassare, si sono fermati tutti. Un pilota questa cosa non l'avrebbe mai fatta. Capite che... Però abbiamo fatto una gara molto interessante, che è stata un pilota vero, un pilota Formula 1, Daniel Kvyat, che ha gareggiato contro la macchina a guida autonoma, stessa macchina, la Super Formula che fa dall'ara per il campionato giapponese. E ha vinto l'umano, ma ha vinto di 9 secondi. Secondo me, in un anno l'intelligenza artificiale lo prende. E anche perché c'aveva 2 grandi handicap, l'intelligenza artificiale, che per regola non poteva prendere i cordoli, quindi doveva stare a 10 cm dal cordolo mentre il pilota li prendeva, e sono 4 secondi a giro, e l'intelligenza artificiale pesava 90 kg, mentre invece il pilota pesava 70 kg. Quindi adesso stiamo già lavorando per preparare la prossima sfida, e dici: ma perché vedremo delle gare a guida autonoma, che emozione c'è? No, questo ci serve non per fare delle gare a guida autonoma, ma per trovare le tecnologie per rendere più sicure le auto emozionali, perché oggi tutti gli strumenti di sicurezza dell'auto sono tutti reattivi, cioè l'ABS entra perché freno tardi, l'ISP entra perché accelero troppo presto, quindi sono in reazione a un errore. Qui invece sono predittivi, quindi io ti metto quello che io chiamerei Drive Ranger, che vede che tu con la tua macchina super sportiva, siccome non sei capace di guidare come me, stai andando troppo veloce e quella curva non la farai, ti fermo prima. Quindi, capite, non mi serve per fare la gara, ma mi serve per trovare gli strumenti per rendere più sicuro un prodotto emozionale e renderlo disponibile al pubblico. Perché sono sicuro che se vi diamo in mano una Lamborghini Aventador, vi fa paura. Vi fa paura, voi non proverete emozione, proverete paura. E capirete che quel mezzo è troppo rispetto alla vostra capacità. Ma se io ti do questi strumenti che ti rendono sicuro, e sono strumenti digitali predittivi, ti permetteranno di godere pian piano l'emozione, di imparare a guidare un mostro di questo tipo. Ecco, vi ho fatto tutto questo circolo perché ritorno alla domanda iniziale. Ma se la tecnologia per fare quello che volete fare ve la dà PTC, voi che cosa volete fare?
Direi che non potevamo trovare conclusione migliore per questo episodio che la domanda di Andrea Pontremoli. Questa è la Trasformazione Digitale, sono Francesca Frattini e ci ascoltiamo alla prossima puntata. E intanto continuate a chiedervi, ma se la tecnologia per fare quello che volete fare esiste già, voi che cosa volete fare? E se volete, lasciatemi una risposta, contattatemi via LinkedIn o lasciate un commento sotto il podcast sulla vostra piattaforma preferita. Intanto ci ascoltiamo alla prossima puntata di Trasformazione Digitale. A presto!